Attualmente l'informazione di Massa Sakakare? Tranquillo. Ci pensiamo noi di Reactitens.
Io non so fare di tutto, dalla prostituta.
Un saluto da Daniele ed Ercolino. E oggi andrà in onda la nuova puntata di Reexistenza. E di cosa parleremo oggi, Diego?
Allora, oggi parleremo del pacchetto sicurezza, il pacchetto sicurezza che si sta per approvare in questi giorni proprio. Era in discussione il 19 gennaio, è stata rimandata ai primi di febbraio, domani è stata indetta una grande manifestazione a Roma, 31 gennaio sabato, che parte dalle ore 15 a Porta Maggiore a Roma per parlare un po' del pacchetto di sicurezza. Ricordando che poi negli ultimi 15 giorni si sono susseguiti sui giornali le denunce di numerosi episodi relativi a stupri, violenze commesse da immigrati, questa cosa non è assolutamente una casualità. Il microfono è acceso, ripartiamo qua con Resistenza. Scusate quelli che sono in ascolto, abbiamo avuto di gravi problemi tecnici abbastanza gravi e adesso vi farei sentire un montaggio preparato apposta, perché queste violenze che sono successe non è un caso, perché guardiamo, andiamo a vedere chi ci governa.
Io ho dovuto fare di tutto, dalla prostituta alla badante, qualunque cosa fosse stato necessario.
Il territorio ce lo dobbiamo pulire anche noi,
in maniera tale da trattenere qua dove vengono prodotti con sudore, la fatica delle nostre mani, i soldi che
ti regala di stupri.
Donne italiane, padane, vengono stuprate, ci sono sì sacchetti per le strade, per quello ci sono gli spazzini e si risolve facilmente. Per altre cose purtroppo ci vogliono interventi un pochino più decisi.
Per prima cosa piomberemo a Bologna e poi torneremo a Torino, a Milano e faremo pulizia.
Buongiorno, senta, sono il deputato con me.
Fabrizio, perché non c'è una cosa?
Con grande simpatia.
Noi, la Padania, bianca e cristiana, bianca e cristiana.
Pesa, passare a ritirare le torce.
Andiamo davanti alla moschea che c'è in questa barlaga, faremo una bella polentata con salamini, una porchetta, la polenta. Adesso lei non so se è qua, però noi nella nostra zona la polenta è polenta, la cazzola.
Io in bicicletta adesso, non ho visto uno di un italiano, perché non si può classificare un milanese da un altro italiano, ma un italiano in bicicletta ci si vede bene, da una parte all'altra, ma c'è che è un
europeo,
ma neanche un europeo,
sì. Quelli devono tornare a casa.
Pensate se ai nostri nonni avessero raccontato che noi ci lasciamo togliere i canti natalizi da una banda di cornuti islamici di merda!
Tornino giù nel deserto a parlare con i cammelli o nella giungla con le scimmie, ma a casa nostra si fa come si dice, a casa nostra!
O andiamo a pigliarli noi, uno per uno, per la banda!
le moschee, perché il Vangelo islamico è morte. Le moschee sono centri di affari, sono là che sono, si riparano tutti i terroristi, perché noi non siamo movimento da stracchinella o da formagella, noi siamo, andiamo avanti con le masse e con le spade.
Tu sei un militante della Lega?
Sì, sono iscritto ai giovani padani di Desio.
Vieni sempre a queste riunioni?
A volte vengo, sì.
Qual è l'utilità di queste riunioni? Trovarvi, legare, avvicinare nuovi simpatizzanti?
Sì, conoscere anche nuova gente, conoscere un po', sono un po' politica della Lega.
Mi puoi citare alcune cose che ti hanno particolarmente interessato?
Ad esempio contro l'Islam e contro gli immigrati che vengono qua.
Quali sono i valori che ti conquistano della Lega?
Beh, l'identità del popolo padano. Valori padani, cioè.
Puoi citare un valore padano? Qualcosa che serve a identificare un padano da un italiano?
Beh, una persona onesta, una persona che lavora, una persona non vende altro. Cioè.
Capita a volte che tu passi davanti a dei marocchini che fanno i cretini e da passare.
Allora ritorniamo in onda qui a Resistenza, sempre in una puntata relativa al pacchetto sicurezza e alle misure razziste che si tentano di far passare in questo paese. Quelli che abbiamo sentito penso era un montaggio molto bello di i vari Maroni, Gentilini, sindaco di Treviso, che è davvero una persona allucinante, i vari tosi e i vari politici intolleranti e i vari militanti della Lega che comunque non hanno per niente inquadrato il problema. Infatti è in corso al Senato la discussione del pacchetto sicurezza DDL 733 che provocherà una grande trasformazione del quadro normativo italiano già fortemente repressivo e discrezionale nel suo impianto. Le norme del pacchetto infatti prevedono una politica esplicitamente fondata su misure segregazioniste e razziste per le persone migranti, con o senza permesso di soggiorno, le prime ad essere additate come figure pericolose a causa dell'allarme sociale. E su nuove ancora più drastiche misure repressive contro chiunque produca conflitto e non rientri dentro le strette maglie del controllo, come ad esempio vediamo i Raiders. E questo è l'ultimo passo di un disegno politico che attraverso una serie di leggi ha portato crescente restringimento delle libertà di tutte e tutti tramite la criminalizzazione del dissenso degli stili di vita. Dietro la loro sicurezza si nasconde la volontà di non affrontare la precarietà di vita che coinvolge tutti e tutti noi. L'obbligo di dimostrare l'idoneità alloggiativa per ottenere l'iscrizione anagrafica colpisce migranti, senza tetto, occupanti di casa e chiunque non possa permettersi un'abitazione. Ma le norme del pacchetto sicurezza, già abbiamo detto, colpiscono soprattutto i migranti e che ad esempio avranno delle difficoltà ad andare al pronto soccorso. Questa è una misura davvero allucinante. La Lega tentava di mettere in questo pacchetto l'obbligo da parte del medico di denunciare le persone che si recavano al pronto soccorso se sprovviste di permesso di soggiorno. Questa è davvero una cosa allucinante perché immaginiamo se fosse stata approvata questa cosa. Nessun migrante più senza permesso di soggiorno potrebbe andare dall'ospedale a partorire al pronto soccorso. Fortunatamente questa cosa da parte di politici razzisti un po' più illuminati hanno messo solamente il fatto che il medico può denunciare l'immigrato, quindi noi non accettiamo la società del razzismo e dello sfruttamento e del controllo soprattutto. Adesso cederei la parola a Daniele che ci parla un po' del pacchetto sicurezza in sintesi.
Sì, sostanzialmente il pacchetto sicurezza è costituito da una serie di provvedimenti normativi di cui alcuni sono già divenuti legge e altri che ancora devono essere approvati e che saranno sottoposti a votazione nel mese di gennaio 2009 al Senato, quindi probabilmente o sono stati già approvati o ci mancherà proprio poco. Si tratta di un quadro organico che mira a colpire duramente da un punto di vista giuridico, economico e sociale tutte le persone migranti, in particolare se prive di un permesso di soggiorno ovviamente. Le persone che vivono le dinamiche di strade e tutte le persone che mostrano un atteggiamento critico con attività politica o di protesta sociale. Persone che per ragioni differenti si trovano comunque a soggiacere artiticamente e che incondizionatamente all'ordine sociale e culturale predominante. Si porta a compimento il progetto politico di fare della popolazione migrante un campo di sperimentazione per creare vaste categorie di persone a cui negare ogni fondamentale diritto, quasi a negarne la natura umana. Un modello da sperimentare e poi allargare a seconda delle necessità, in pieno contrasto con i diritti fondamentali dell'uomo che la Costituzione italiana garantisce a tutti senza alcuna eccezione. Affermare il principio della diversità, per cui la mancanza di un'autorizzazione governativa, ovvero il permesso di soggiorno, è sufficiente per segnare un solco profondo tra esseri umani, si cerca di minare il pilastro portante della Costituzione italiana, il principio di uguaglianza. E se oggi lo si abbatte per i migranti, domani potrà farsi per chiunque. Tentare ancora una volta di dividere e isolare i e le migranti dal resto delle comunità e fomentare la divisione e neutralizzare quello che fu il principale motore della rivoluzione costituzionale del 1948, ovvero la solidarietà. E un altro punto gravissimo è quello di puntare all'umiliazione e all'insicurezza dei e delle migranti, da farle e farli sentire inferiori e mai certi del loro futuro. Un attacco al principio della dignità della persona che sta alla base del nostro assetto costituzionale. Non è in alcun modo accettabile che uno Stato consideri reato il fatto stesso di non avere il permesso di soggiorno o che per questo motivo privi una persona della sua libertà per 18 mesi rinchiudendola in un centro di identificazione ed espulsione. Non può negarsi alla persona senza un permesso di soggiorno il diritto di riconoscere i propri figli e le proprie figlie, nati o nate in Italia, o il diritto di sposarsi, di accedere al pronto soccorso o di inviare il denaro a casa. È indecente che queste persone possano essere imprigionate per lunghissimi periodi solo perché non rispettano l'ordine del prefetto di allontanarsi dall'Italia. Non è tollerabile che si renda ancora più precaria la vita delle dei migranti che hanno un permesso di soggiorno e costringerli ad accettare violente imposizioni culturali come gli accordi di integrazione sotto la continua minaccia dell'espulsione e gravarli di ulteriori imposte per la richiesta del permesso di soggiorno e della cittadinanza. Ma allo stesso modo sono inaccettabili le altre misure del pacchetto sicurezza che colpiscono i clochard, ovvero i barboni, le persone che mendicano, i writers, gli occupanti, i writers ovviamente anche per quanto riguarda quello che abbiamo detto nella scorsa puntata, e gli occupanti, gli attivisti, i mediattivisti politici che e la generalità di coloro che non vuole accettare incondizionatamente questa crescente violenza di Stato che d'altronde ci ha un po' scocciato tutti quanti.
Sì, esattamente. Adesso, dopo questo discorso, tu cosa dice in sintesi il pacchetto sicurezza, che poi adesso già Maroni ha fatto delle dichiarazioni abbastanza contro il diritto allo sciopero. In pratica tutti i cortei dovranno essere filmati e non si potrà passare davanti a luoghi di culto. Immagino un corteo a Napoli che si debba fare per forza in periferia con i poliziotti dietro con le telecamere, sicuramente non sarà assolutamente la stessa cosa. E adesso vi...
Infatti no, Diego, volevo anche approfittarne appunto proprio per quello che hai detto riguardo Maroni. Adesso ci andremo ad ascoltare un pezzo di Alma Megretta fatta là, che sarà seguito da un'intervista a Maroni riguardo i CPT, ovviamente fatta sempre a modo nostro, perché crediamo che queste persone possano essere ascoltate solo attraverso la musica, perché ovviamente il messaggio che mandano è del tutto... Come dire, aiutami tu, è tutto assurdo.
Sì, che poi Maroni stava in Democrazia Proletaria, poi ha capito che non andava niente come comunista, si è riciclato come leghista, qua a far parte. Poi alla fine Maroni è quello più illuminato della Lega, nel loro panorama che vedono Borghezio che vorrebbe un'Italia bianca e cristiana. Io mi immagino che cosa direbbe mai Gesù di Borghezio, e quindi vi faccio sentire un bel pezzo degli Alma Megretta, un classicone, fatto là.
Oh, Se non posso dirci non mi fotto l'uovo. Fatto con il papà emigrante per il denaro da parte. Un bravo dice cartone per chi fa sabato. Altri giorni dice non mi fotto l'uovo. Fatto l'uovo ma chi si fatto l'uovo ma non viene. Fatto l'uovo ma non viene. Questo finirà con me, in nostro mondo ti dà anche niente. E chi ottena non può farò. Ma la cosa più brutta sapete qual è? È caos di medici di nuova parte che ha fatto là. Fatto là che sta gente che dalla stessa faccia nostra. Fatto là che sta gente che nel senso è più nostra. Fatto là che sta gente che è agenda nostra. In nostro mondo sapete com'è no? Di donde che niente, ma chi ottene non può vorrà.
Definizione di un nuovo contingente di 500 militari da destinare alle aree, leggo testualmente, ove si ritiene necessario assicurare, in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un più efficace controllo del territorio. 500 soldati che potranno essere inviati quindi nelle aree dove c'è una evidente emergenza criminale, in base al provvedimento che definirò con il ministro La Russa. La seconda norma è l'anticipazione di una previsione contenuta nel disegno di legge sulla sicurezza che ci consente di procedere subito all'individuazione e alla realizzazione di 10 nuovi centri di identificazione e permanenza, 10 nuovi centri di identificazione e permanenza, gli ex-CPT, con quindi relativi finanziamenti previsti per il 2008, il 2009 e il 2010. Domani alle 10.30 andrò al Senato a dare un'informativa su ciò che è avvenuto a Castel Volturno, fatto molto grave, a cui abbiamo risposto subito inviando 400 uomini delle forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza e procedendo subito ieri all'arresto di una persona che riteniamo sia coinvolta nella carneficina, nella strage. Ho apprezzato il fatto che la magistratura abbia contestato anche l'aggravante di terrorismo a questa persona che è stata arrestata e sono rimasto però francamente sconcertato dalle polemiche su quanto avvenuto, soprattutto da parte della sinistra, del segretario del Partito Democratico, che chiede conto al governo dei motivi per cui a questa persona erano stati concessi gli arresti domiciliari. Domani nell'informativa spiegherò, ma è evidente a tutti, tranne che al segretario del Partito Democratico, che gli arresti domiciliari non sono concessi dal governo, sono concessi dalla magistratura. Io credo che su questo dovremmo intervenire per evitare che la magistratura, il tribunale del riesame o un qualunque giudice possa concedere arresti domiciliari a chi è accusato di associazione mafiosa.
Tornati a Rexistence. Cosa sono i CPT? Prima di questo stiamo discutendo oggi di un tema molto particolare e diciamo che questi sono luoghi chiusi, i centri di permanenza temporanea e assistenza si sottraggono ad ogni controllo esterno, sono sempre più frequenti le denunce di maltrattamenti fisici sui migranti reclusi, di utilizzo di psicofarmaci, di negazione delle cure mediche anche a persone gravemente malate. Chi vi è rinchiuso è volutamente reso invisibile, non a caso questi luoghi sorgono alle periferie delle città o in aperta campagna. Questi luoghi sono carceri speciali, non è importante chi tu sia, quale sia la tua storia individuale, le motivazioni della tua fuga. Sei già stato giudicato un soggetto pericoloso da espellere e rimpatriare. E non importa se al rientro nel tuo paese rischi il carcere, la tortura o la vita. I CPT sono stati istituiti nel 1998 dalla legge turco-napolitana e successivamente confermati dalla Bossi-Fini. Il fine dei CPT è identificare e trattenere gli stranieri fermati sul territorio italiano privi di regolare permesso di soggiorno in vista del rimpatrio. Il succedersi di episodi di violenza dei CPT fa emergere il problema che riguarda l'anomalia rappresentata da questi centri rispetto a alcuni principi del nostro ordinamento democratico. Il quadro normativo appare sbilanciato sul versante della repressione, dimenticando l'aspetto della tutela della libertà e della dignità dell'individuo. Lo straniero trattenuto dei centri non è più soggetto di diritti, ma un mero oggetto, subordinato agli interventi da parte delle autorità che paiono godere di un potere assoluto e insindacabile, facendo diventare i centri di permanenza temporanea un'anomalia rispetto all'applicazione del diritto. Sostanzialmente gli interventi urgenti contro l'immigrazione clandestina sono quasi letteralmente assurdi. Infatti, per far fronte all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti regolarmente in Italia, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha disposto con l'ordinanza numero 3425 del 20 aprile 2005 ulteriori interventi straordinari ed urgenti per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina. Il provvedimento, vista la necessità di disporre di luoghi più capienti per accogliere gli immigrati, prevede la costituzione di un centro di permanenza temporanea nella caserma Adorno nel comune di Lampedusa e il relativo adeguamento dell'immobile. La struttura viene ceduta in permuta con l'area demaniale attualmente adibita a centro di permanenza temporanea tramite un contratto stipulato tra il capo del Dipartimento per la Libertà Civile e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno e la Direzione Generale del Lavoro e del Demanio del Ministero della Difesa. Inoltre, questa assurda ordinanza autorizza il rinnovo dei contratti per la fornitura di lavoro temporaneo e consente l'impiego di complessive 1.620 persone di attività del Ministero dell'Interno relative all'emergenza immigrazione clandestina. Circa 550 unità saranno destinate dalle prefetture, uffici territoriali del governo e 1.070 alle questure. Per l'attuazione degli accordi e delle intese di cooperazione con i paesi di transito o di origine dell'immigrazione clandestina, potranno essere individuati esperti da impiegare nella programmazione, nell'organizzazione, nella gestione, nella formazione presso le strutture di polizia libiche e nella progettazione, nella realizzazione e nella verifica tecnico-amministrativa e tecnologica dei programmi per il contrasto all'immigrazione, al crimine e per il controllo delle frontiere. Questa cosa è veramente incredibile, perché significa che il governo non fa nient'altro che trattenere gli stranieri qui nel nostro paese per poi rimandarli nel loro paese nativo, trattenendoli qui senza alcun diritto e soprattutto negando alcun diritto tutti i diritti a questi immigrati. E ricorderei che ultimamente Berlusconi nel 2005 andò in Libia E poi ci andò anche nel 2008, a novembre, per discutere proprio del flusso dei migranti qui in Italia. Chissà se questo patto poi realmente è efficace, è stata sempre una di quelle grandi buffonate che ci regala il nostro Presidente del Consiglio. Dopo detto questo, vi lascerei all'ascolto di un pezzo che si chiama Immigrant Punk dei Google Bordello. Buon ascolto.
Immigrant punk. Upon arriving to the melting pot, I get penciled in as a goddamn white. Now that I am categorized, officer gets me naturalized. Immigrant punk, immigrant punk. Now that I'm living up in God knows where, sometimes it gets hard without a friend. But as I am lurking around, I see another immigrant punk. There is a little punk like mafia everywhere you go. She is good to me and I'm good to her. Immigrant punk. Despite the living in the USA, I'm still holding up in all my ways. I got a friend, we got a band, we still make sound. You can't stand without banging on some big old pot without getting out of bed. But I'm relaxed, I'm just lurking around. Hosa, I see another immigrant punk. There is a little punk like mafia everywhere you go. She is good to me and I'm good to her.
Ritorniamo in onda qui a Resistenza, non sappiamo se stiamo andando oppure no, comunque si sente un pezzo che sta partendo, che è anche molto bello, dopo ce lo sentiamo però. Allora, non sappiamo, quindi se tu ci sei ascoltatore, facci sapere se ci stai sentendo o meno in diretta, che ci puoi contattare gli indirizzi di queste chat, non voglio manco dire che piattaforma siamo perché un po' mi vergogno. Comunque, allora, adesso andiamo a leggere una cosa trovata in rete dal blog di autistici, cavallette, autistici.org, cercate bene. Allora, questi in pratica sono degli appunti riassuntivi di un intervento tenuto presso l'Università di Firenze nell'ambito di una serie di iniziative sul tema sicurezza, paura e controllo. A parlare la professoressa Gabriella Volucci. Il pacchetto di sicurezza attuale è in continuità con i precedenti ed in linea con quanto realizzato dai governi sia di destra che di sinistra negli ultimi 10 anni. I pacchetti di sicurezza sono accordi fatti tra gli enti locali e il governo con poca pregnanza giuridica, ma grande importanza simbolica e ideologica. Sono incentrati su una dimensione urbana e riferiti alla città. La tematica non è affatto nuova, è sempre esistita una questione della difesa della polis, di coloro che risiedono dentro le mura della città, da un nemico esterno. Infatti, molte città hanno appunto le mura, la fonte della paura, che poi stranamente a volte le mura sono un po' il centro storico dove abitano la gente per bene, e invece fuori le mura no, di solito c'è la periferia. La fonte della paura è oggi la paura è sempre stata un utile strumento di dominio. L'attuale questione sicurezza può senza dubbio essere letta in questo senso, ma assume un significato talmente ampio da costituire un campo di studio a sé stante. Per chiarire la questione è utile affrontare il problema in primis da un punto di vista lessicale. Il termine sicurezza muta negli ultimi 15-20 anni. In questo lasso di tempo avviene uno slittamento semantico. Per una sicurezza prima si intendeva ad esempio la sicurezza sociale. Cioè, che cosa serve però questa costruzione artificiosa dell'insicurezza? Al di là di offrire una qualche fonte di guadagno per un settore di mercato ed è opportunità per spendere soldi pubblici? La risposta è duplice, in primis il controllo del conflitto sociale. In Occidente non c'è infatti conflitto sociale aperto, ma ci sono oggettive condizioni di insicurezza economica ed esistenziale che spingono il potere a mettere le mani avanti. Se leggiamo la questione dei Frater in questo senso, possiamo immaginare che in una situazione di conflitto sociale più aspro le scritte sui muri assumeranno una connotazione più apertamente di contestazione. Averle già etichettate fin da ora come qualcosa di indesiderabile, di socialmente inaccettabile, significa preparare il terreno per gestire e delegittimare il conflitto sociale e le forme che potrebbero assumere. Anche le nostre norme anti-ultras possono essere lette in questo modo, e aggiungere anche la percezione mediatica di come avvengono dei fenomeni, ad esempio le persone che sono andate a Roma per la partita Roma-Napoli hanno raccontato una versione completamente diversa da quella riportata da Studio Aperto. Strettamente legato a questo aspetto c'è la seconda questione, il controllo della forza lavoro. Su questo si gioca tutto il problema dell'immigrazione. L'immigrato senza permesso di soggiorno viene descritto come il nemico, la fonte di insicurezza per eccellenza, un pericolo. Non si capisce però in realtà quale pericolo possa rappresentare. Tutto si gioca su un piano di violenza simbolica descritta a grandi lettere nei media. Si alimenta così un conflitto tra la forza lavoro autoctona e quella immigrata irregolare, tesa a facilitare il controllo di entrambe le parti. Wallerstein fa un'analisi del razzismo proprio in quest'ottica, mostrando come il razzismo sia una costruzione ideologica tesa allo sfruttamento dei settori deboli della forza lavoro internazionale. La sponda progressista più avanzata, legata a questo concetto di sicurezza, utilizza ora il termine di insicurezza percepita, più cosiddetta microcriminalità, ed è in realtà in calo costante dall'inizio del Novecento ad oggi. E non esiste alcuna emergenza microcriminalità, tantomeno negli ultimi 30 anni. Di fronte a queste palesi smentite delle basi stesse dell'ideologia della sicurezza, pur di sopravvivere il concetto si è iniziato a parlare di insicurezza percepita, ovvero quella di insicurezza costruita a tavolino che popola salotti e telegiornali. E a volte comunque poi, sì, in effetti si punta molto alla sicurezza percepita, cioè già il fatto che il militare, oppure sfruttare le telecamere in classe contro il bullismo come deterrente, mi sembra davvero una trovata allucinante. Quindi adesso direi di far partire un pezzo che è Manu Chao, Clandestino.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino, para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Ed eccoci tornati qui a Rexistence. Sì, volevo sostanzialmente dirvi che l'integrazione diventa un percorso ad ostacoli che esclude e inibisce i percorsi positivi di inserimento dei migranti nella società italiana. Il Fondo Nazionale per l'Integrazione è passato da 100 milioni di euro a 5 milioni e tra le proposte contenute in finanziaria vi è l'introduzione del requisito di 10 anni di residenza per l'accesso al piano casa e all'assegno sociale. Il disegno di legge sulla sicurezza in discussione al Senato, in nome di un malinteso concetto di sicurezza, stravolge le norme sull'immigrazione, riducendo fortemente il diritto dei migranti, uomini e donne, da tenere in condizioni di precarietà, ricatto e sfruttamento, con gravi ripercussioni sulla pacifica convivenza nella società. L'insieme di provvedimenti preposti contraddicono le norme internazionali sui diritti umani fondamentali e la stessa Costituzione italiana, che afferma le pari dignità sociali delle persone senza distinzione di sesso, razza, lingua o religione. In particolare si introduce il reato di clandestinità, si ostacola il ricongiungimento familiare che da sempre costituisce un elemento forte di stabilità e di integrazione. Si riducono le tutele dei rifugiati e dei minori, si tagliano le risorse per i corsi di italiano e si istituiscono le classi differenziate. Si restringe l'assistenza sanitaria, prevedendo un obbligo per i medici e il personale sanitario di denunciare gli immigrati irregolari che chiedono di curarsi. Si rendono più difficili i matrimoni misti, si esaspera il criterio di idoneità alloggiativa, si istituisce il permesso a punti per una tassa per ogni pratica di rilascio o di rinnovo di 200 euro, attualmente è di 72, per i migranti che attendono anche più di un anno una risposta sul permesso di soggiorno, che quando arriva molte volte già è scaduto e quindi vivendo in clandestinità quel resto del tempo. E si propone il blocco dei flussi di ingresso dei lavoratori stranieri, misura propagandistica di inutile che chiude la strada all'immigrazione regolare e non fa nulla per dare risposta all'estesissima presenza di irregolarità, lavoro nero e violazione di diritti fondamentali. Sostanzialmente noi contestiamo questi provvedimenti e chiediamo di riformare le norme sull'immigrazione, garantendo una seria ed efficace programmazione degli ingressi del 2009 in misura funzionale al mercato del lavoro, ovviamente, e una risposta coraggiosa al problema dei lavoratori immigrati senza permesso, dando loro una chance per emergere da una vita di lavoro nero e assenza di diritti. Parità di diritti e superamento delle discriminazioni sul lavoro e nell'accesso a scuola, sanità o stato sociale. Riforma.
Riforma della cittadinanza e diritto di voto. Cioè, se ci sono questi, tutti questi immigrati, migranti in Italia, dobbiamo dargli una risposta che sicuramente è da ricercare nell'integrazione delle, delle persone, che se c'è un clandestino in Italia, molti sono rifugiati poi le persone che vengono in Italia, c'è il diritto, cioè proprio il diritto garantisce alle persone di andare in un altro stato a fare richiesta di asilo politico. Queste cose non ne parlano mai, c'è difficoltà proprio per farsi documenti e non si garantisce assolutamente l'integrazione come è avvenuta poi in tutti i paesi del nord Europa, che sono comunque anche loro paesi ex colonialisti che hanno distrutto poi i paesi africani e alla fine adesso cioè hanno almeno una politica un po' più illuminata, direi così, e mettere...
Sì, no, io so...
Oppure?
No, io volevo dire sostanzialmente che è strano che in Italia comunque si continui a ragionare in questo modo senza voler dare veramente la risoluzione al problema. Sostanzialmente abbiamo un problema, abbiamo il Sud Italia che sostanzialmente è immerso ogni anno di clandestini che vengono qui in cerca di speranza, ed è assurdo che il governo non riesca a sfruttare questa situazione a vantaggio dell'economia del nostro paese. È incredibile che il nostro governo cerchi solo di farci passare queste persone come dei criminali, come degli stupratori. In realtà sì, in effetti sì, poi li sfruttano, ma li sfruttassero a vantaggio dell'economia italiana, forse le cose andrebbero... Voglio dire, un pochino meglio, voglio dire, se noi regolarizziamo questi clandestini e magari gli diamo la possibilità di lavorare anche, e cerchiamo quindi, con un solo termine, di dire integrarli, riusciamo sicuramente ad ottenere un maggiore risultato rispetto a quello schifo che stiamo avendo tuttora e doverci sorbire i telegiornali che ci rivendicano questi neri africani come come degli assassini criminali, come l'uomo nero, la fantomatica storia dell'uomo nero, l'uomo cattivo.
Sì, che poi queste cose poi portano a cioè, delle conseguenze ben assurde, precise.
Però
ne parliamo dopo, adesso ci andiamo a sentire un pezzo che è...
Trueborn degli Almokawama. Buon ascolto.
Trueborn, I'm a man, can't you understand? Trueborn, I'm a man, got to understand.
Vamos adelante con
Volevamo riprenderci con questa puntata di Resistenze riguardo l'immigrazione, CPT e il pacchetto sicurezza. Vorrei farvi il triste elenco delle cose, di quelli che secondo noi sono stati degli accadimenti veramente assurdi riguardo episodi di razzismo in Italia. E, questi sono di quest'anno.
Parte da maggio. Questi sono un po' a caso alcuni dei centinaia di fatti successi nell'ambito delle aggressioni razziste, fasciste, anche contro gli omosessuali. Comunque il 2009, il 2008, dal primo maggio, un po' quando si è insediato il governo Berlusconi, parecchie persone che speravamo che la storia avesse condannato, i razzisti, i neofascisti, hanno iniziato comunque a compiere atti violenti.
Sì, infatti il 14 settembre a Milano Abdul William Guibre, nel 19enne, cittadino italiano originario del Burkina Faso, è stato ucciso a sprangate, colpito alla testa da due persone, padre e figlio, che urlavano epiteti razzisti, e morto qualche ora dopo in ospedale. E fermati poi due aggressori, titolari di un bar dove il giovane avrebbe sottratto una scatola di biscotti, sempre la solita storia. Mentre il 18 settembre a Castelvolturno, episodio tristissimo che riguarda proprio la nostra città Napoli, la camorra uccide sei nordafricani. L'obiettivo era uno di loro, gli altri sono morti per essersi ritrovati nel posto sbagliato con la persona sbagliata al momento sbagliato. Come ha scritto Giuseppe D'Avanzo su Repubblica, quegli uomini sono stati condannati dal calore della loro pelle e dalla convinzione, dal colore della loro pelle e dalla convinzione della camorra che i neri sono non uomini buoni per essere cavalli nel traffico di stupefacenti, raccoglitori di pomodori per qualche euro l'ora, operai edili nei cantieri del nord riforniti da calcestruzzo dai casalesi, il loro grande affare della luce del sole. Vorrei ricordare anche il 24 maggio Roma, Christian Floris, conduttore di Radio DJ, è stato aggredito Radio DJ è stato aggredito sotto casa da due giovani che dopo avergli sbattuto con forza la testa contro un muro, gli hanno intimato di smetterla con trasmissioni che parlano di tematiche legate all'omosessualità. c'era una cosa molto veramente inquietante del 14 maggio a Reggio Calabria, un episodio di razzismo sul treno Palermo-Milano. Il capotreno aggredisce una donna ghanese, rea di intralciare il passaggio gettandole le valigie fuori dal treno, poi la schiaffeggiata, strattonata, insultata con frasi a sfondo razzista: schifosi, tornate in Africa. E Berlusconi finalmente vi rimanderà tutti a casa. Il 1 maggio a Verona l'assassino di Nicola Tommasoli inaugura la nuova stagione della guerra al diverso. Il presidente Fini minimizza: per lui non sono più gravi le contestazioni alla Fiera del Libro di Torino, per il GIP non c'è motivo politico, ma gli aggressori di Nicola sono membri di un gruppo neofascista e le loro attività squadriste sono note da tempo alla polizia. Mentre il 13 maggio, sempre a Napoli, Molotov e spranghe contro i Rom di Ponticelli, e ricordate anche questo, questo sceno accadimento nel quale ci fu questo fantomatico rapimento di questa bambina in questa casa, che poi scagionò questo, questo assurdo attacco contro il campo Rom di Ponticelli, quando poi in realtà non ci sono né prove né fonti certe che assicurino che questa Rom si trovava in casa di quest'uomo. Infatti si deve...
No, io un po' la storia l'ho seguita, in pratica pare che è certo che la Rom era a casa di questa persona, si sa che loro si conoscevano e avevano questo, cioè si conoscevano, e questa Rom si trovava a casa di questa persona e probabilmente era stata sorpresa a rubare, e il tipo l'ha massacrata di botte, il padre il nonno della bambina l'ha massacrato di botte. Comunque questo la tipa si sono spezzati i denti, si è rotto il naso, una brutta storia. Poi è arrivata la polizia e è stato detto questo fatto, che lei si voleva rubare la bambina di un anno. E Ponticelli poi è apparsa su tutti i giornali nazionali, c'era cioè le telecamere di Italia in diretta, tutti quanti che comunque non intervenivano in questa cosa che stava succedendo, perché fatto sta, c'era questo clima di intolleranza diffuso. A un certo punto qualcuno ha detto no, qua le telecamere non ci devono stare più, perché noi questi terreni ci servono, ci stavano bene Rom, anzi noi ci pagavano per tenerci le baracche sopra, e quindi non lo so, lascio a voi questo ragionamento. Ed non so, direi che ricordiamo l'appuntamento domani a Roma contro il pacchetto sicurezza, perché ragazzi, questa è una società, cioè adesso è fondata sul controllo, e a un certo punto diranno no, tu le scritte non le puoi fare più, perché prendi 6 anni, cioè un anno di carcere. Comunque le telecamere in classe, ad esempio adesso i ragazzi sembra che se fanno filone gli arriva il messaggio a casa, i genitori, eccetera eccetera.
Ma le telecamere in classe, ma per fortuna che ci siamo diplomati in tempo, no Diego? Altrimenti quante lotte in più dovevamo fare per queste cose. Io non voglio immedesimare uno studente attuale, perché sarebbe eclatante. Cioè, se io devo pensare che mandassero un messaggio sul telefonino di mia madre perché ho fatto filone, quanti ne ho fatti? Cioè, non so, ci vorrebbe una compagnia telefonica pagata dallo Stato per mandare milioni di messaggi al giorno a raffica per tutti i filonari italiani. Cioè, mi sembra assurdo.
È probabilmente così. Quindi è assolutamente contro questa società del controllo, che ormai non c'è più niente da controllare, già controllate tutto. Non è sicuramente la nostra sicurezza, cioè, che state guardando con questo pacchetto, questa è la vostra sicurezza, la sicurezza di chi sta al potere e basta.
E quante volte ci hanno fatto votare questa sicurezza, ma dove sta questa sicurezza? L'esercito nelle strade, ma dove sta questa sicurezza?
È il presidente del consiglio che va a dire dichiarazione assurda, ci vuole un militare per ogni bella ragazza, e poi dico le ragazze brutte.
Ma serio? Ma poi non solo, io poi vorrei dire un'altra cosa. Noi, cioè, in Italia siamo abbiamo tre diverse forze dell'ordine: carabinieri, polizia e guardia di finanza. Ma che cazzo fanno? Cioè, voglio dire, perché c'è l'esigenza dell'esercito quando noi siamo l'unico Stato nell'Europa che possiede più forze dell'ordine, cioè più corpi di forze dell'ordine? Dove cazzo sono? perché abbiamo bisogno di vederci le camionette dell'esercito qua a Napoli? Che senso ha militarizzare una città?
Vabbè, il senso è sempre dividere e controllare, cioè soprattutto controllare, in ottica che le persone che guadagnano poi dalla crisi, in un periodo di crisi, sono sempre più poche, sono costrette a fare questi sistemi di emergenza che cercano comunque di controllarti. Si passa un po' dalla strategia della tensione alla strategia del controllo, sempre del conflitto sociale, che potrebbe essere tra persone poveri diseredati bianchi e poveri diseredati negri.
È incredibile, arriveranno al punto in cui ci controlleranno anche che pagina web abbiamo cliccato, in che minuto, in che giorno. È allucinante.
Probabilmente comunque loro già lo fanno, perché tutti i sistemi che usiamo per internet, non ci vuole molto che la polizia fa una richiesta e vede questa cosa. Fortunatamente, in realtà poi il discorso sulla sicurezza di internet è un discorso che noi proprio come trasmissione stiamo cercando di affrontare.
Non vedremo di l'ora di affrontarlo insieme a voi il prima possibile.
Sicuramente, perché sono cose che vanno diffuse, ci si deve interrogare, perché comunque siamo negli anni 2000, internet già c'è da tanto tempo e molte persone utilizzano internet, però magari non si rendono conto di come lo utilizzano e che cosa c'è dietro, perché alla fine forse si scocciano. E adesso ci sentiamo un pezzo di 99 boss. Dei 99 boss spara.
Sì, che vi farò ascoltare fra un attimo. Però vorrei anche che voi comunque ragionaste un attimo di più su quello che abbiamo detto, perché sostanzialmente internet adesso è il mezzo di diffusione dell'informazione più potente, e quindi vorremmo che voi stessi attenti anche a ciò che utilizzate e che...
Grande ilarità a questo Media Center oggi. Comunque è una situazione, una bella situazione qua all'università. Qualcuno ride, qualcuno scherza, qualcuno fa la radio. Quindi venite anche allo spazio di massa, partecipate, proponete nuove iniziative, laboratori, venite al Media Center. C'è sempre alle 6. Adesso se voi venite, noi potremmo fare assemblea, fate qualche trasmissione, interessatevi della comunicazione indipendente, che è importante. Sacrosante, adesso direi, se la regia ha pronto il pezzo, se no ci sentiamo un altro pezzo, regia, un altro pezzo. Ah, ecco, arriva, spara.
Thank you. senza protezione, quando i morti di fame se ne contano a milioni, quando la camorra ammazza meno gente del lavoro, mentre tu povero stronzo piange ancora Aldo Moro, quando anche un bambino sa quanta gente morirà, quando cazzo non ne vuoi e non ne vuoi sentire parlare, allora spara bastardo, dai sparagli addosso, tanto domani sono morti lo stesso, dai sparagli addosso, ammazzati tutti, dai noi siamo i belli, loro sono brutti, dai loro sono brutti ma brutti davvero, e poi spara anche me, sono uno di loro e tu spara, sono una rapport, tu spara, ho sbagliato a nascere, spara, sono un immigrato e tu spara, sono povero e tu
Radio di Massa, torniamo online. Questa puntata speciale, abbiamo detto, sul relativa al tema della sicurezza e del controllo. Adesso direi, non so, di salutarci.
Sì.
Salutarci o comunque, se volete interagire con noi, sì, tramite il sito.
Noi adesso ci salutiamo, ma in realtà ci salutiamo fittiziamente, perché continueremo qui a fare radio per voi. Infatti, proprio riguardo alla discussione sul pacchetto sicurezza, volevamo sapere proprio voi cosa ne pensate, quindi continuate a rimanere in ascolto con noi.
Sì, esattamente, rimaniamo qua, però vogliamo sapere voi che cosa ne pensate. Noi abbiamo detto un po' i punti, trattato tutti i punti del pacchetto di sicurezza, chi va a colpire, cioè i migranti, soprattutto i migranti senza permesso di soggiorno, ma anche le persone che vivono la strada, gli occupanti, i barboni, i riders e tutte queste norme un po' così.
Quindi un saluto da Alexistenza. Noi il nostro programma lo riprendiamo la settimana prossima, rimanete comunque in ascolto perché ci saremo comunque.
Ricordiamo i contatti, che sono radiodimassa@inventadi.org su MSN. Quindi se volete, o altrimenti alla settimana prossima. Adesso ci andiamo a ascoltare comunque un poco di musica, nel frattempo aspettiamo. John Lennon, Give Peace a Chance.
2, 1, 2, 3, 4. Yeah.
clandestine, non gli islamici che rompono il cazzo.
Io voglio la rivoluzione contro gli extracomunitari.
Capo del trenino, capo del piroscopo, capo del camel e turna a casa.
Tolleranza zero è il nostro obiettivo e lì arriveremo, ve lo posso garantire.
Noi, la Polonia, bianca e cristiana, bianca e cristiana.
Voglio la pulizia dalle strade di tutte queste etnie che distruggono il nostro paese.
Capo del camel, capo una barca, capo un quel che vero e via a casa, via del Special Cidador. Questa deve essere la nostra parola d'ordine, Cidador.
Abbiamo introdotto norme che rendono più facili le espulsioni.
Non siamo merdaccia levantina o mediterranea.
Bravo. Voglio la rivoluzione nei confronti dei nomadi, dei zingari. Ho distrutto due campi di nomadi e di zingari a mio. Non ci sono zingari.
Prendete il cammello e tornate a casa.
Oggi arriva un cittadino extracomunitario, anche un neocomunitario, un rom per esempio, fa un'autocertificazione e dice: io sono qui, ho la casa, anzi no, ho una roulotte, anzi no, sto in una catapecchia. E il sindaco è costretto a iscriverlo all'anagrafe e a dargli la residenza. Da domani cambierà.
Voglio eliminare tutti i bambini dei zingari che vanno a rubare dagli anziani.
Camel, caretta e a casa.
Noi trasformiamo i CPT, non saranno più centri di permanenza temporanea, ma centri di identificazione e di immediata espulsione.
Immediatamente a disposizione alla mia comandante affinché faccia pulizia etnica dei culattoni. I culattoni devono andare in altri capoluoghi di regione che sono disposti ad accoglierli. Qui a Treviso non c'è nessuna possibilità per culattoni o simili.
Bianca e cristiana! Bianca e cristiana!
Se sei musulmano e ti vuoi tenere in burca, stai a casa tua, che nessuno ti ha cercato, nessuno ti ha voluto, anzi, ti paghiamo che biglietto.
Bene, lo teniamo nel CPT non per 2 mesi, ma fino a 18 mesi. E vediamo chi resiste di più.
Voglio tolleranza a doppio zero.
Spero di farti, amica di Isolde Cladecchi.
Ma non esiste a zero, io voglio a doppio zero.
Introduciamo il test DNA che nessuno può eludere.
Camel e Barchetta, tu sono...
Bianca e cristiana, 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 bianca e cristiana.
Immediatamente a disposizione alla mia comandante affinché faccia pulizia etnica.
Voglio la rivoluzione nei confronti dei nomadi, dei zingari. Ho distrutto 2 campi di nomadi e di zingari a Treviso. Non ci sono più.
Prendete il cammello e tornate a casa.